Eccoci, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa un po' in ritardo. Come sapete, quando è martedì mattina sono un po' rintronato dalla puntata della sera prima. Paolo Bellocchi, Mauri Fratta, i primi due che sono arrivati su Instagram, The Stone Must Podcast, il primo che è arrivato su YouTube. Insomma, buongiorno a tutti quanti voi. E beh, che cosa è successo sui giornali? Ragazzi, quello che è successo sui giornali è la seguente cosa, che parliamo ancora di Covid. Parliamo di Covid perché in Italia il Covid è una sceneggiata napoletana. Un tempo si diceva, no? Vi ricordate la sceneggiata napoletana? Succede una cosa in Italia. E noi continuiamo a essere in emergenza, ad avere ieri Bertolaso che mi dice dobbiamo continuare ad essere in emergenza e vivere la liturgia del terrore da destra a sinistra. Guardate, sono rimasto, come posso dire, siamo in pochi, siamo in pochi. Perché poi essere in pochi vuol dire non confondersi con i Novax, perché io sono totalmente pro-vax, alcuni di voi, grazie a Marcus Desogus, cioè alla fine spiegare al mondo tra il nero dei Sivax, si Green Pass, si emergenza, si chiudete tutti i Novax e il bianco dei Novax, cioè quella sfumatura nostra che sono 100 sfumature di grigio, cioè di libertà, per dire ragazzi, ma anche se io non lo condivido, la gente può essere libera di non vaccinarsi. E soprattutto il Green Pass è una misura liberticida che, come spesso avviene, non serve assolutamente a una ceppa. Bene, questa posizione è una posizione che è frustrante perché, a parte i pochi commensali, e vi ringrazio sempre per tenere in piedi questo sito, non soltanto ascoltandomi, non soltanto facendolo vedere in giro, ma anche donando, perché siete stati molto generosi con le vostre donazioni sul sito. Beh, insomma, qua intanto Manuela Morandi. Ti saluto e ti ringrazio. Beh, insomma, siamo una minoranza e quindi, cara Ilaria, eccoti qua. Ogni mattina Ilaria viene qui e ci fa una donazione, sei super generosa. Questa mattina mi devo leggere le seguenti cose: 4 regioni a rischio giallo, Green Pass prima di salire in treno. Allora, porca puttana. Io prendo il treno, lo prenderò tra poco per andare a Milano, no? Da Roma a Milano. Spesso faccio anche l'aereo per andare da Milano a Roma. L'aereo per fare Milano-Roma mi obbliga a far vedere prima di entrare sull'aereo il Green Pass. Sono talmente ridicoli che te lo chiedono 6 volte. Grazie a Roberta. Buongiorno a Roberta. Me lo chiedono 6 volte. Quando invece di fare l'aereo, in cui sono attaccato così con il vicino, vado sul treno, in cui sono meno attaccato sul vicino quanto sul treno, il Green Pass me lo chiedono quando sono sopra il treno. Allora, io penso che il Green Pass sia una stronzata, ma le abolizioni, il modo pratico con cui è stato pensato questo Green Pass è quello che, come posso dire, manco Cappuccetto Rosso poteva pensare. Cioè, una roba fatta, come sempre avviene, dalle burocrazie di merda, Kafka, il castello e tutto quello che noi abbiamo letto in migliaia di burocrazia, applicata alla nostra libertà. E adesso che succede? Ci sono i contagi che semmai derivano dall'applicazione sbagliata del Green Pass fino a ieri, non da quella che faremo nel futuro. Che cosa fanno? Oggi che ci sono i contagi dicono bisogna vedere il Green Pass prima che sali sul treno. Ma sapete che noi abbiamo dei premi Nobel? Noi abbiamo dei premi Nobel. Cioè, oggi che ci sono i contagi, loro sostengono che il Green Pass si debba fare prima del treno e non sul treno. Allora, io l'altra cosa che non riesco a capire, siccome i Green Pass sul treno lo vedi perché c'è un controllore che una volta che sei salito, si sono chiuse le porte, ti vede se c'hai il Green Pass passato o non passato, porca puttana! Quante persone in 6 mesi salite sul treno non avevano un Green Pass? Lo sapete prima di cambiare questa norma? Perché io ho come l'impressione che si parli di 50 persone, 100 persone. Perché una persona che sale sul treno, chiudono le porte, arriva il controllore, controllano se c'è il Green Pass, lo controllano a tutti. A me me l'hanno controllato a tutti. Alla fine, dopo 20 giorni, si vedrà che ci sono 10 persone, 15 persone che non avevano il Green Pass. Secondo me, non più di quelle. Ma comunque, ditecelo. Ragazzi, Nicola, i clandestini fuggono dai controlli, certo, ma in realtà il problema è che il Green Pass sui treni regionali e sui treni locali, sulle metropolitane, non te lo chiedono, cioè lo chiedono a me che vado sul Frecciarossa e non agli altri. Cioè, ragazzi, il punto fondamentale è che noi stiamo a piccoli passi perdendo la nostra libertà e anche il 99,9% dei miei amici dice: ma che te frega del Green Pass? Così come il 99,9% dei professori universitari dissero, tranne lo 0,1%, ma che te frega, firmala questa roba di adesione ai principi del fascismo. È uguale. Non che questa cosa sia grave come quella, anche se è molto grave, ma quello che voglio semplicemente dirvi è che quando perdi una libertà, per riconquistarla ci metti un botto, e una volta che noi ci siamo abituati ad aver perso il lockdown, cioè la nostra libertà di circolazione, è chiaro che preferiamo il Green Pass alla perdita del lockdown, ma il problema è che era sbagliato avere il lockdown. Nel frattempo ci sono i contagi, che poi i contagi sono fondamentali, ma come dicono Zangrillo, come dicono Vaia, come dicono tanti dei professori universitari che vanno meno in televisione, il problema non sono i contagi, il problema è capire quanto ci si ospedalizzi, e oggi ci si ospedalizza, e se c'è qualche cretino che ha 75 anni, lo dico un'altra volta, a 75 anni qualche cretino non si vaccina e quel cretino mi guarda e dice come ti permette di definirmi del cretino, io non ti definisco cretino, io ti definisco più che cretino, ma non perché contagi gli altri, ma perché riduci le possibilità di vita su questa straordinaria terra. Quindi è un atteggiamento cretino, o può essere un atteggiamento molto intelligente per chi volesse dire, sai che c'è di nuovo, io ho 75 anni, ho vissuto abbastanza, se mi becco il virus muoio e chi se ne frega. Allora questo è un atteggiamento anche, vuol dire, rispettabile, io lo rispetto, però adesso abbiamo creato un'infrastruttura tale per cui oggi Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Val d'Aosta potranno cambiare, e sono regioni Novax queste, sono regioni in cui c'è stato meno controllo, sono regioni notoriamente shut dal punto di vista amministrativo, no, per niente, per niente, e regole più severe sono quelle che noi dovremo fare per evitare il virus. È una cosa pazzesca. Questo è il paese che fino a ieri ci diceva che era l'Inghilterra che faceva schifo, e che noi siamo un esempio mondiale, perché l'altra cosa che a me fa ridere è che noi siamo un esempio mondiale, noi siamo una sceneggiata napoletana, noi siamo quelli che dicevamo vinciamo tutto e gli inglesi arrivano sempre secondi e l'Italia del pallone è straordinaria, e ieri siamo quasi riusciti a non qualificarci, praticamente rischiamo di qualificarci, non qualificarci ai mondiali. Non che la cosa mi faccia piacere, mi dispiace, ma è questo, è la sceneggiata napoletana che quando va sul calcio, dove ci godiamo di essere i più fenomenali del mondo, dopo una settimana non ci qualifichiamo, dopo un mese non ci qualifichiamo, ai mondiali siamo anche il paese che se arriva il virus e pensiamo di averlo risolto meglio di tutto il mondo. Non è così, non è così, purtroppo. Abbiamo più morti degli inglesi, abbiamo meno libertà degli inglesi e abbiamo ora la curva che sale a differenza degli inglesi. La terza dose per i fragili verrà fatta solo dopo 6 mesi, chiesto oggi a Ravenna, mi dice Marchetti. Ma com'è possibile che chi ci governa sia così imbecille? Non è così imbecille, la paura è il miglior collante per tenerci tutti buoni. Nel frattempo fanno una manovra al Senato, ad esempio, di cui voi non ve ne state occupando, perché il tema fondamentale è il Green Pass, in una manovra al Senato che dà 1 miliardo in più al reddito di cittadinanza, una manovra per cui oggi rendete sul domani è un pezzo straordinario. E domani, da eco bonus al reddito di cittadinanza, molti i provvedimenti che peggiorano l'esistente. Allora io leggo con entusiasmo il pezzo del domani e dico, cos'è successo sul reddito di cittadinanza che è addirittura peggio di quello pensato da Di Maio e da Bonafede? Che cos'è successo? Sentite cosa dice: i beneficiari, i poveri trattati da criminali. Pensate un po', gli obbligheranno ad accettare un lavoro. Questo è quello che oggi scrive il domani. Falso, perché in realtà possono accettarne, devono per 2 volte non lo devono prendere. Ma il punto fondamentale è, io la voglio dire chiara e netta, senza pensare alle stronzate, alla rivoluzione, come ha detto Brunetta, quello che criticava ieri la cittadinanza, oggi lo definisce rivoluzionario. Sapete qual è l'unica norma che io avrei messo nel reddito di cittadinanza? Cioè, meno di 30 anni, tu il reddito di cittadinanza non lo prendi. Non lo prendi. In Italia uno che ha meno di 30 anni non ha diritto ad avere un reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, secondo il mio modestissimo parere, per un giovane 25enne, 28enne, scegliete la data che voi, non ha senso. Si industriasse per lavorare. Oggi Italia Oggi, scusate il gioco di parole, cita il ministro Garavaglia, e nel mercato del lavoro oggi, nel turismo, mancano tra i 100.000 e 200.000 dipendenti ti dicono: ah, mi pagate male. Scusatemi, se ti do 1.200 euro e vieni considerato mal pagato in quel settore, è forse meglio che prendere 580 euro da reddito di cittadinanza stando a casa dei genitori, cosa che potresti fare ugualmente? Cioè, è mal pagato 1.200, ma è giusto che tutti quanti gli altri cittadini lavorino per darti 550 euro? Smettiamolo anche di dire questa stronzata, perché non se può sentire, non se può sentire. Ah, se li pagate di più, certo che se li paghiamo di più, se diamo 50.000 euro al mese, siamo tutti lì che corriamo, anch'io lascio il mio lavoro. Ma il punto è un altro, il punto è che noi stiamo pagando 580 euro a dei ventenni perché... E nel frattempo non abbiamo posti e non abbiamo lavoratori, è una roba da matti. E poi ci si scandalizza sulle modifiche di questa legge finanziaria. Nel frattempo Carron mi ha stupito molto, grazie a Schiavin, un gran casino all'interno di CL. CL un tempo era quello che fece prendere 100.000 preferenze al signor Nessuno, era quello che comandava qua a Roma, io direi anche meno di 40, grande Nicola ha detto sul reddito di cittadinanza, dice Dara 88. Quindi molto francamente CL mi ha sempre affascinato, perché era un movimento, una specie di setta religiosa, c'era dei personaggi anche straordinari, dicono che Don Giussani fosse straordinario. L'idea che il capo di CL molli CL in polemica e in sfida, come scrive oggi Vittorio Pulito su Corriere della Sera, mi intriga, così come mi diverte da morire il fatto che Travaglio oggi risponda a Feltri ieri ha detto sei un cazzaro, così gli ha scritto sul giornale, e oggi Travaglio dice che Feltri quando scrive non ha la più pallida idea di quello che scrive. E in realtà quando vedi Travaglio e Feltri che si affrontano e si scrivono gli articoli l'uno contro l'altro sui loro giornali, poi pensi che sono molti o spesso i giornalisti di carta stampata, faccio anch'io parte di quella orribile categoria, dicono: ah, questi da televisione, le urla da talk show, il populismo. Questi fanno la stessa cosa, solo che lo fanno scrivendoselo invece che stando in uno studio televisivo. Se stessi in uno studio televisivo seminerebbero nella stessa identica maniera. La storia più bella di tutti l'affronta quell'uomo chic, divertente e intelligente che risponde al nome di Camillo Langone. Camillo Langone è una roba per palati fini, scrive sul Foglio e oggi prende per i fondelli in maniera fantastica intanto gli chef. Dice: beh, già quando li chiamiamo chef gli diamo un senso, Deborah declara grazie per il tuo badge, gli diamo un senso di essere dei capi. Quindi dice: se continuiamo a chiamare chef, cioè capi, non devi stupirti che vogliono comandare. E gli chef, oltre spesso a farci delle cagate pazzesche da mangiare soltanto perché hanno deciso che quello è chic ed è chef chic, gli chef chic oggi sono vegani. E quando all'Heritage di Londra lo chef chic, ham, o come diavolo si chiama, ha proposto soltanto un menù vegano, gli hanno detto: sai che c'è di nuovo, ham? Ma vattene a quel paese! E Langone scrive di questa storia fenomenale sul Foglio. Sul Quirinale continuano tutte tutti i trick e track, Berlusconi che vuole fare presidente, gli altri che tramano nell'ombra, Amato, quelli che si spaccano, insomma la solita storia pre-Quirinale che è partita un po' in anticipo. Ma la cosa che scrive il giornale per l'ennesima volta è sacrosanta, l'apertura del giornale: chi non vota non vuole Draghi al Quirinale, e c'è scritto il 74% dei parlamentari, che saranno il 74% dei parlamentari che non godranno della pensione, perché se Draghi dovesse andare al Quirinale loro sono abbastanza sicuri che la legislatura finirà prima di settembre del 2022, data nella quale loro maturerebbero la pensione. Due questioni di cronaca che vi segnalo dai giornali di oggi: il petroliere rapito in villa con minacce alla moglie, e lui dice erano degli albanesi, che sta furibondo. Ragazzi, è una cosa pazzesca, perché noi raccontiamo di quelli che sparano, di quelli che si difendono, anche esagerando, anche commettendo degli omicidi, come è avvenuto pare a Napoli. Ma il punto fondamentale è che l'idea che in questo paese ci possa essere uno rapito in villa e che rappresenti una piccola notizia di cronaca è una cosa pazzesca, secondo me. È una di quei grandi storioni di cronaca di cui i giornali oggi si occupano di meno, mentre si occupa tanto il Tempo, un po' meno il Messaggero, della storia incredibile di questa ragazza bengalese di 14 anni che voleva uscire con le amiche, vive a Ostia, qua vicino a Roma, voleva uscire con le amiche e non mettersi il velo. L'hanno corcata di botte nella sua famiglia, in particolare il fratello. Due notizie economiche che vi segnalo, secondo me molto interessanti. Ieri la Banca Centrale Europea, guidata in maniera sussultante, ondivaga, da Madame Lagarde, ha detto che nel 2022 non alzerà i tassi di interesse e ha azzardato una previsione che mi auguro sia vera, ma mi fido sempre poco. Dice che dal primo semestre del 22 ci sarà un forte calo dei prezzi energetici. Forte calo dei prezzi energetici. In virtù di questo diminuirà forse l'inflazione e non aumenteranno i tassi di interesse. Boh, vedremo. La Lagarde ne è una specialista, diciamo, delle previsioni, ma è una donna che ha seguito Draghi alla Banca Centrale Europea ed è una delle più importanti nelle sue scelte donne del mondo. Fantastica la storia della Shell, ve lo ricordate, il grande marchio olandese con quella conchiglia come suo simbolo. Oggi i giornali internazionali, ma anche il Sole 24 Ore, parlano di questa scelta della Shell di mandare a quel paese l'Olanda, che peraltro è considerato un posto dove tutte le aziende per motivi societari vogliono andare, perché dice troppe tasse e soprattutto ci avete rotto troppo le palle sulle questioni ambientali. E dove vanno? Vanno in Inghilterra. Ma come? UK dopo Brexit doveva essere morta, adesso ci abbiamo le aziende europee, tra l'altro la Shell, mica pizza e fichi, che prende tutto l'headquarter e tutte le questioni fiscali le porta a Londra. Beh, ma insomma, è un racconto un po' diverso rispetto a quello che ci siamo raccontati nelle ultime settimane, sugli ultimi mesi, gli ultimi anni, sui rischi della Brexit. Cioè, Shell prende da Londra, prende da Amsterdam e va a Londra. Chi è che fa così? Beh, l'avete capito. Insomma, invece di fare tante cose sui linguaggi, si dovrebbe fare quella straordinaria faccia di quello straordinario TikToker, che se non avete capito vuol dire che non lo conoscete. Questo va male. Ieri puntata strepitosa, il professor Martino, Presidente della Repubblica, dice Massimo Micheli, professor Martino è il numero uno, ma temo che abbia più nemici che amici. Io sono ovviamente uno degli amici del grandissimo, unico professor Antonio Martino. Con questo vi saluto, vi do appuntamento con la zuppa di domani, con il sito nicolaporro.it e tutte le informazioni che volete avere sull'informazione di liberali in un mondo di green passati. Ciao!